Direi di cominciare. Allora, appello, parola dottoressa Rocchi per l'appello.
Zanni,
Presente.
Goldoni, Nascimbeni, Guerzoni, Leoni, Goldoni Alice, Bravaglieri, Codeluppi, ancora no, Camellini, Righi, Ferri, Casparini, Cammarata, Uberti, Setti, Pietri, Rossi. Là. Per me è assente giustificato, ecco, diciamo così, non posso certo metterlo presente.
Detto questo, do la parola di nuovo alla dottoressa Rocchi per l'approvazione del verbale della seduta precedente.
Approvazione verbale della seduta del 20 febbraio, quindi approvazione verbale seduta precedente, voto unanime. Approvazione dell'accordo quadro del contratto di servizio con Acer per la gestione del patrimonio di Erpe, voto favorevoli 10, 4 astenuti, Cammarata, Pietri, Rossi e Setti. PSC di Campogalliano, redatto ai sensi del capo terzo della legge regionale 20 del 2000 adozione, voti favorevoli 11, 3 contrari, Pietri, Rossi, Setti, un astenuto Cammarata. RUE, pianificazione urbanistica comunale della legge regionale 20 adozione, voti favorevoli 11, 3 contrari, Pietri, Rossi e Setti, un astenuto Cammarata.
Bene, mettiamo i verbali così come letti, chi è a favore? Bene, approvati all'unanimità. Allora, il primo punto dell'ordine del giorno è autostrada 1 Milano-Napoli, progetto per l'ampliamento della quarta corsia della progressiva chilometro 155 più 650 alla progressiva chilometro 187 più 242. Convenzione per la disciplina di interventi vari di mitigazione e monitoraggio ambientale, approvazione. E, di fatto noi con questa delibera andiamo ad approvare appunto la convenzione tra e autorizzare il sindaco suo delegato a sottoscrivere la stessa convenzione. Convenzione tra Autostrada per l'Italia, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Modena, Comune di Modena, Comune di Campogalliano, Comune di San Cesareo, Comune di Castelfranco e Comune di Crespellano, relative agli impegni che Autostrada per l'Italia SPA e gli altri soggetti e gli altri soggetti si sono presi per disciplinare gli interventi vari di mitigazione e monitoraggio ambientale relativo alla realizzazione della quarta corsia. Il tratto della quarta corsia di cui stiamo parlando è quello che va praticamente dall'innesto tra l'autostrada del Brennero e l'autostrada del Sole fino a Bologna, fino a prima di Bologna, fino a Crespellano di fatto. Questa è una storia che parte da molto lontano, nel senso che è stato nel 97 la stipula della convenzione con dell'autostrada dell'autostrada SPA, quindi partiamo veramente da lontano. Nei vari passaggi che ci sono stati fatti logicamente delle conferenze di pianificazione per la realizzazione, conferenze attorno al tavolo, al cui tavolo erano presenti tutti gli enti interessati o dall'ampliamento oppure comunque che avevano da rilasciare autorizzazioni e quant'altro, e nei vari accordi che sono emersi a seguito della realizzazione sono state pattuite una serie di individuate, scusate più che pattuite, una serie di sia di opere accessorie che di opere di mitigazione che devono essere fatte sul territorio attraversato dalla quarta corsia. Noi siamo interessati per un pezzo di strada che è veramente irrisorio, adesso io non mi ricordo esattamente, ma credo che siano 500, 600, 700, 800 metri, non di più. E di fatto quando abbiamo partecipato, all'inizio aveva partecipato, l'inizio del tutto era Sindaco Barroni, aveva partecipato come ci competeva senza avere all'inizio logicamente delle aspettative, perché il tratto era talmente breve per noi che non avevamo delle grosse aspettative. Poi, nelle varie discussioni che sono emerse, è venuto fuori che questa poteva essere un'occasione per realizzare una barriera antirumore da collocare nella zona vicina alla falda, per capirci, a protezione di quelle 3 o 4 case che ci sono lì nella zona della falda. L'avevamo messo dentro consapevoli che non faceva parte logicamente del tratto di realizzazione della quarta corsia, però insomma nelle varie opere che erano state pattuite avevamo messo dentro anche questa. Quindi l'accordo di pianificazione si è chiuso con la realizzazione di questa barriera, e nel proseguo delle vari incontri poi si è andato a verificare assieme a Autostrada del Sole, in modo l'autostrada in modo particolare, ma anche a tutti gli altri enti, la fattibilità delle varie cose richieste. Noi logicamente abbiamo sempre condizionato il nostro parere alla realizzazione di quella barriera. Il primo scoglio per la realizzazione di quella barriera deriva dal fatto che la barriera non è dentro nell'area di intervento della quarta corsia, quindi già questo è stato un po' il primo scoglio per cui ANAS, quando ha dovuto autorizzare il progetto, ha detto: guardate che non essendo dentro non si può mettere. Noi eravamo poi riusciti comunque a inserire, a lasciarla dentro, inserendola anche a seguito di un accordo che era intervenuto con gli altri comuni, dicendo: visto che comunque erano pattuite una serie di mitigazioni, quella poteva essere inserita anche con l'accordo degli altri comuni, anche se era al di fuori della quarta corsia, pensando che quella barriera fosse una cosa molto semplice da realizzare e che costasse anche poco, diciamo così. Poi, quando siamo andati sul luogo a fare il sopralluogo con i tecnici dell'autostrada, invece ci si è resi conto, loro in modo particolare, perché noi lo sapevamo che era così, si sono resi conto che invece la realizzazione di quella barriera è molto complicata, perché in quel tratto l'autostrada è praticamente a sbalzo, quindi è su una specie di terrazzo, e quindi fare la barriera era molto complicato. E quindi si è un po' di nuovo, abbiamo ricominciato la discussione. Visto che nel frattempo è uscito il progetto di una legge nazionale che imponeva alle autostrade la bonificazione acustica dei propri tratti di autostrada, e che anche quello quindi è un'area soggetta a bonificazione acustica, abbiamo detto: bene, se proprio non riusciamo a realizzarlo in questo contesto, facciamo in modo che venga messa come opera prioritaria nel progetto di bonificazione acustica. Quindi questi erano più o meno gli accordi. Poi dopo è intervenuto un ulteriore inghippo, no, l'ulteriore problema che ha causato di nuovo una visitazione, una lettura diversa dell'intervento, perché 2 o 3 anni fa adesso, perché poi ripeto, è da tanto tempo che ne parliamo, e poi dopo per noi erano queste le opere, ed è una cosa molto veloce, ma per il comune di Modena, per il comune di San Cesario, le opere sono, ci sono delle tangenziali, quindi sono delle opere veramente importanti, quindi logicamente hanno avuto più discussioni con questi comuni che con noi. Anche tutto il discorso sui controlli delle misure, della qualità dell'aria e quant'altro. È intervenuto anche la presentazione del progetto della quarta corsia, del prolungamento della quarta corsia da Campo Galliano a Piacenza. E quindi di nuovo si è rimesso un po' in discussione tutto, nel senso che quella barriera, se viene realizzata la quarta corsia, è inutile perché vi avrebbe buttato giù per fare appunto la quarta corsia. Quindi alla fine abbiamo convenuto di sottoscrivere la convenzione che dice. Prende atto, l'avete vista comunque, all'articolo 26 che risulta ancora non realizzata l'installazione di una barriera antirumore nel comune di Campo Galliano, richiamata dallo stesso comune con nota del 2006 e richiesta ai sensi di quanto disciplinato dalla convenzione del 2002. Quindi si prende nota di questo. La risposta che si dà a questo è, adesso logicamente non me lo trovo neanche se metto a piangere. Sì, stavo cercando i punti perché sono. Dice che per quello che riguarda l'installazione di nuove barriere antirumore nel comune di Campo Galliano, l'Autostrada per l'Italia si impegna ad assumere le iniziative necessarie a consentire la più rapida realizzazione della barriera antirumore nel comune di Campo Galliano. In particolare, si impegna a realizzare la barriera nel più breve po tempo possibile, qualora si dovesse verificare la non fattibilità dell'ampliamento della 1 a quattro corsie tra Modena e Piacenza Sud, tra Modena Nord e Piacenza Sud, compatibilmente con l'espletamento degli adempimenti tecnici e amministrativi disposti dalla normativa vigente. Quindi nel caso in cui non venga realizzata la quarta corsia, c'è un impegno a realizzarla il prima possibile. Qualora invece si dovesse dare corso alla realizzazione dell'ampliamento dell'autostrada della quarta corsia, ad organizzare il cronoprogramma dell'intervento tenendo conto delle esigenze di anticipare il più possibile il termine dei lavori nel comune in parola, così da ridurre al minimo il tempo necessario per la realizzazione delle protezioni acustiche apposte e protezione dei fabbricati che rimarranno in loco. Si dice che rimarranno in loco perché molto probabilmente non è detto che tutti rimarranno in loco, nel senso che una casa veramente credo che sia proprio 5 metri, e nel caso dell'autostrada del sole la quarta corsia non viene come in quella del Brennero realizzata all'interno, ma viene realizzata all'esterno. Quindi c'è questo impegno, questo abbiamo, dopo un bel po' di discussione, abbiamo ritenuto che fosse la chiusura che ci permetteva comunque di mantenere fede a quelle che erano state le cose messe all'interno sia dell'accordo iniziale che del secondo pezzo, e quindi di fatto con questo atto noi andiamo alla firma della convenzione, che dà il modo poi anche di la chiusura dei lavori, il collaudo dei lavori, e quindi poi anche l'attivazione di tutta un'altra serie di mitigazioni di soldi che vengono date ai comuni, perché di fatto vengono date dei soldi ai comuni per opere che in parte hanno anche già realizzato, quindi insomma un po' la chiusura del tutto. Questo è quanto. Se ci sono delle domande. Consigliere Pietri.
Ma allora, di questa delibera oggi sono stato dal sindaco nel suo ufficio e me la sono fatta spiegare meglio. E l'altra sera il consigliere Setti ha partecipato alla commissione e ho avuto anche modo di leggere la delibera e ho due domande da fare al sindaco. Una è relativa a un tema che è uscito in commissione, dove io non ero presente, ma c'era appunto il consigliere Setti, dove il tecnico comunale mi pare di aver capito che abbia fatto presente che c'è stato un errore di rilievo proprio fisico sull'opera della quarta corsia, o comunque c'è stata una variante rispetto a quello che era il progetto iniziale della quarta corsia, quindi da lì mi pare di aver capito che ci sia stato l'inghippo.
Sì, c'è stato. L'altra sera ho capito che c'è stato un inghippo perché praticamente è stato firmato l'atto del 2002 in data antecedente rispetto a quando si è andato a verificare sul luogo quali fossero le misure di competenza delle eventuali barriere che si dovevano realizzare, ecco.
Ok, quindi su questo, se possibile, magari chiedo solo un chiarimento al sindaco. L'altra cosa, adesso la delibera è molto chiara e l'impegno da parte di Autostrade per l'Italia lo è altrettanto, però è chiaro che leggendo la delibera io mi sono fatto delle domande, e anche perché l'Autostrade per l'Italia si impegna sì a fare questa opera compensativa, però di fatto non c'è un impegno temporale preciso, c'è un'indicazione precisa, un impegno, però come dire non c'è un tempo. E quindi la cosa che voglio chiedere al sindaco è perché non abbiamo, invece che continuate a chiedere la barriera antirumore, chiesto, ad esempio come hanno fatto altri comuni, delle piste ciclabili, ovviamente in proporzione rispetto all'impatto che il nostro comune ha avuto, so che altri comuni sono stati più impattati. Questo è un ragionamento che io ho fatto altre volte quando venivano avanti questi ragionamenti di opere compensative, cioè gli impegni. Anche precisi come in questo caso, però senza dei tempi precisi, secondo il mio punto di vista, sono come dire un po' come dire, magari non proprio ottimali, ecco, per il nostro interesse. È chiaro che un'opera compensativa di questo tipo, se è vero che verrà avanti il discorso della quarta corsia, va da sé che va dentro appunto il ragionamento della quarta corsia. È corretto non fare un'opera compensativa di questo tipo adesso, quando è probabile che si facciano dei lavori, quindi un eventuale smantellamento di quest'opera compensativa. Quindi la domanda è, il sindaco ha provato eventualmente a chiedere altre cose, come ad esempio una pista ciclabile, come hanno fatto San Cesario sul Panaro e forse anche Castelfranco, mi pare di aver capito. Un'opera compensativa come ad esempio la pista ciclabile che la potremmo incassare subito e trarre un vantaggio, diciamo, immediato piuttosto che un impegno di questo tipo che c'è da parte di Autostrade, però un impegno in termini di tempo, come dicevo prima, non chiaro, ecco. Per cui mi sembra che da questo punto di vista non riusciamo a trarre un vantaggio oggi, ma potremo trarre un vantaggio chissà quando, ecco, tutto qua. Queste sono le due domande che volevo fare al sindaco.
Altri? Se non ci sono altri, do le risposte a queste cose. Adesso forse ci si è fraintesi con l'ingegner Leoni, nel senso che non c'è stato né errore né rilievo, quindi intanto non c'è mai stata variante alla quarta corsia. Quello che si è detto è che all'inizio, quando abbiamo partecipato al tavolo che era il 2002, ci si è arrivati convinti di non chiedere niente perché veramente il terreno, il nostro impattato dalla quarta corsia per quello che ci riguardava era minimo. Dopodiché è stato nella discussione che è emersa che si è detto: vabbè, dato che ci siamo, proviamo a portare a casa qualcosa. E il portare a casa qualcosa doveva essere qualcosa che comunque era vicino alle aree di intervento e l'abbiamo messa anche se eravamo consapevoli che era fuori dall'area di intervento. Il discorso è stato quello che è stata ANAS che ha rilevato il fatto che questa barriera era fuori dall'area di intervento. Non è che ci sia stato un errore, adesso magari l'architetto. Ok, è stato questo il discorso. Cioè, il progetto viene presentato da chi realizza l'opera e anche le barriere di mitigazione vengono presentate da chi le barriere, scusate. Le opere di mitigazioni è un accordo che si fa tra gli enti chi realizza l'opera. Quest'opera deve avere dopo il bollino, diciamo, dell'ANAS, e l'ANAS ha detto quello che sono opere di mitigazioni fuori dall'area di intervento, no. Dopodiché noi l'abbiamo tirata e quindi siamo riusciti a portare a casa comunque, pur non essendo dentro l'area di intervento, quest'opera perché per quello che vi ho detto prima, insomma, perché c'è stato poi anche un accordo con gli altri comuni. Quindi non, magari nella discussione poi a volte magari l'ingegnere si fa prendere anche un po' molto da tutti i problemi che ci sono stati nella discussione, quindi magari non si era spiegato bene. Sul dire portiamo a casa una pista ciclabile. Allora, Castelfranco e San Cesario, poi io mi sento anche un po' in conflitto di interessi, soprattutto su San Cesario. San Cesario hanno buttato giù una fila di case, cioè non è che è stato interessato 500 metri e quindi hanno fatto un'opera di un certo tipo. Tra le altre cose, vi posso assicurare che quando siamo andati a discutere le opere di mitigazione, che non hanno una spesa infinita, ma che hanno una spesa finita, gli altri comuni non erano molto contenti quando noi abbiamo chiesto di portare a casa questa barriera, perché voleva dire comunque all'inizio togliere dei soldi anche loro. Cioè, ho detto, abbiamo condiviso con gli altri comuni, ma dopo una feroce discussione con gli altri comuni, perché anche quei 300.000 euro voleva dire che erano 300.000, adesso dico 300.000 euro per dire una cifra, che venivano tolte da opere che potevano essere fatti sugli altri comuni. Perché se la cifra era tot suddivisa proporzionalmente per il tratto che interessava i vari comuni, a noi veniva veramente una cosa molto ridicola, perché ripeto, sono 500-800 metri. All'epoca non si è pensato, la richiesta, non perché mi voglio scaricare dalle responsabilità, la richiesta viene dentro, viene fatta con il, viene inserita in quell'atto del 2002. E poi di fatto nel 2006 l'abbiamo, non c'era modo, se non sono state cambiate alcune cose, ma perché c'è stata una progettazione, quindi su alcune questioni sono andate avanti. Noi non avevamo, tipo a Crespellano sono state aggiunte delle barriere nel 2006 perché non era stato preso in considerazione nel 2002, quindi non avevamo delle condizioni che c'erano cambiate per cui nel 2006 potevamo cambiare passare dalla... dalla barriera alla pista ciclabile. E poi ripeto, se la pista ciclabile era per il tratto di competenza sono 500 metri, che poi vabbè, magari 500 metri fatti in paese avevano anche suo senso, però non ci sembrava opportuno, opportuno. Sul discorso dei tempi, il problema è vero che i tempi non sono certi, ma perché purtroppo c'è questo ragionamento sulla quarta corsia, perché se non ci fosse o si sapesse quali sono i tempi della quarta corsia, sarebbero più certi. Cioè, se ci fosse la certezza che la quarta corsia non si fa, diventa più semplice programmare i tempi. Questo ci ha complicato un po' la vita, perché, perché la stanno discutendo adesso, insomma, proprio sinceramente non so a che grado di autorizzazione è arrivata la quarta corsia. So che c'è stato un primo, non ci hanno mai coinvolto, e invece in questo caso per la quarta corsia noi saremo uno dei comuni molto impattati, sicuramente quello in provincia di Modena, l'unico, perché il comune di Modena di fatto non ha i 500 metri nostri, insomma, questa volta lui, poi neanche, perché è tutto al di qua del Secchi, quindi partiamo da noi, ed è logico che quella andrà, nel caso in cui venga realizzata la quarta corsia, andranno pattuite assieme quelle che sono le opere di mitigazione, che potranno essere barriere acustiche, perché c'è un impatto diretto su alcune strutture, oppure anche altre opere compensative come piste ciclabili o quant'altro. Nel caso in cui questa non venga realizzata, c'è l'impegno, come dicevo, a una realizzazione, a dare la priorità a questo nel piano di adeguamento acustico, che ha una tempistica, credo che abbiano 10 anni di tempo per la realizzazione. Adesso guardo l'ingegner Leoni, non mi ricordo, hanno un tempo, sì, quindi ormai dovrebbero adesso, sì, so che le hanno anche prorogata già 2 o 3 volte, quindi insomma su quello siamo, mentre l'autostrada del Brennero le sta praticamente tutte finendo, un po' anche per il ragionamento della terza corsia. Sull'autostrada del sole adesso io la frequento anche un po' meno, della verità, a parte quelle di protezione dei paesi non ne ho viste molte altre in giro. Spero di aver risposto. Altri? Camellini.
Sì, grazie. Il 17 marzo in commissione abbiamo un po' esaminato la delibera, direi che sulla delibera in quanto tale non c'è nulla da eccepire. Il sindaco ha fatto bene a spiegare un po' quello che c'è dietro questa delibera, nel senso che si tratta di un percorso in parte anche faticoso, insomma, e dibattuto, fatto con altri comuni e con le autostrade del Brennero, e ha fatto bene anche a spiegare qual è la nostra posizione e percentuale di interesse tra virgolette relativamente a questa opera. Quindi insomma, credo che se si riuscisse a ottenere quanto richiesto sarebbe già un buon successo. Per quanto riguarda la tempistica, credo che in delibera più di così non si potesse scrivere, però è vero che la tempistica è sempre il problema dei problemi, Quindi l'unica cosa che si può dire, è una cosa ovvia, ma lo ribadiamo in questo consiglio, così siamo tutti d'accordo, credo, è questo: nel caso in cui non si dovesse realizzare la quarta corsia fino a Piacenza, dobbiamo verificare con i nostri tecnici che l'Autostrada per l'Italia, in tempi rapidissimi se non immediati, a norma di legge, realizzi queste barriere o comunque ci fornisca un programma di realizzazione chiaro con le date precise a questo punto. Se invece si dovesse realizzare la quarta corsia, dobbiamo stare attenti e valutare il cronoprogramma per capire se questo intervento è davvero, sarà davvero posizionato all'inizio del cronoprogramma. Quindi credo che la delibera sia corretta e il nostro interesse si tutelerà verificando quello che farà l'Autostrada per l'Italia, insomma. Quindi chiediamo alla prossima amministrazione, penso, questo impegno e questa attenzione affinché, insomma, si concluda questo processo che va avanti da molto tempo e si concluda un po' anche questa convenzione. E il nostro voto sarà favorevole, quindi.
C'era scritto nella delibera che è stato, scusate, ho visto adesso, mi era proprio scappato, dice che il progetto è stato approvato dall'ANAS nel 2011 sulla quarta corsia, però non ci hanno ancora chiamato sui tavoli di conferenza e pianificazione regionale. Altri? Se non c'è nessun altro direi di mettere in votazione. Allora, chi è a favore dell'autostrada A1 Milano-Napoli, progetto per l'ampliamento della quarta corsia della progressiva a chilometri 155 più 650, la progressiva 187 più 242, la convenzione per la disciplina di interventi vari di mitigazione e monitoraggio ambientale, approvazione, chi è a favore? Bene, direi all'unanimità. C'è l'immediata eseguibilità, come sopra? Va bene, all'unanimità. Bene. Allora, il secondo terzo punto del giorno è l'approvazione del nuovo schema di patto di sindacato. Stasera mi annoio io. Stasera patto di sindacato fra i comuni soci di AIMAG SPA, deliberazioni conseguenti. Allora, anche qua facciamo un po' di cronostoria, nel senso che poi avete visto sicuramente la delibera, ne abbiamo parlato anche questo in consiglio, in commissione, però logicamente la rispieghiamo. Di fatto il patto di sindacato che è stato istituito tra i comuni soci di AIMAG nel 2009, una scrittura privata appunto per la costituzione di sindacato azionario relativo ad addendum della durata di 5 anni. Il patto di sindacato di fatto è... costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni garantiscono un governo unitario delle società di AIMAG, in quanto ciascun comune singolarmente non possiede la maggioranza, non riuscirebbe ad esprimere la maggioranza dei voti. Attraverso il patto di sindacato, quindi un patto che c'è tra i comuni proprietari di AIMAG, invece si riesce ad esprimere una maggioranza assoluta. Di fatto i principali contenuti patto da spiegarvi cos'è il patto, così dopo più spieghiamo del perché lo andiamo a rinnovare in questo modo. I principali contenuti del patto in scadenza sono il sindacato di blocco, il sindacato di voto, le sanzioni. Sindacato di blocco: sono i comuni che si impegnano a mantenere nelle proprie mani un numero di azioni ordinarie non inferiore al 60% del capitale sociale. Quindi c'è un impegno da parte di tutti i comuni, o la riduzione deve essere fatta in maniera proporzionale per arrivare a un minimo del 60% delle azioni, oppure se un comune volesse vendere le proprie azioni è obbligato logicamente a vendere da altri comuni, perché ci deve essere, c'è l'impegno a mantenere in mano ai soci pubblici, ai comuni, il 60% della quota capitale di AIMAC, della quota capitale sociale. C'è poi un sindacato di voto, che è praticamente l'impegno tra i comuni di votare nelle assemblee della società in conformità con quanto stabilito dalla direzione del patto di sindacato in materia di nomine degli amministratori, di approvazione dei bilanci, dei piani strategici, quindi delle scelte più importanti. Cioè, prima di arrivare a esprimere un voto in assemblea, dove logicamente sono presenti tutti i soci di AIMAG, è il patto che decide come il patto vota e quali sono logicamente le scelte che si fanno all'interno dell'assemblea. Sono poi previste le sanzioni per i comuni che violano il patto. Sono due tipi di sanzioni, logicamente una per il sindacato di voto e l'altra per il sindacato di blocco, e il risarcimento del danno per la prima, cioè il risarcimento del danno e l'esclusione dal patto. Per la seconda c'è sempre il risarcimento del danno, il pagamento di una penale pari al 5% del valore della propria partecipazione. E, di fatto noi perché andiamo a fare questa delibera? Dicevo prima che la convenzione precedente scade il 2 a 5 anni, quindi dal 2009 scade il 10-11-2014 e nella, nel patto che avevamo fatto, nella, nella precedente cosa che avevamo sottoscritto, dicevamo che era rinnovabile, tacitamente rinnovabile per altri 5 anni. Cioè vuol dire che se noi non mandiamo una disdetta rispetto al patto, questo viene rinnovato tacitamente di 5 anni. Vuole dire cioè che la disdetta può essere data, deve essere data almeno 6 mesi prima. Quindi noi avremmo dovuto decidere oggi se continuare, quindi far rinnovare tacitamente questo patto per altri 5 anni, oppure se interrompere questo patto. Logicamente l'interruzione del patto vuol dire un buco nel governo di AIMA, cosa che, di cui logicamente nessuno di noi vuole che avvenga. La proroga per ulteriori 5 anni voleva dire che i nuovi sindaci che arrivano, a breve ci sono elezioni, quindi ci sono alcuni sindaci, soprattutto quelli dei comuni più grandi come Carpi, Campo Ragnano e Solliera, perché se vedete nelle azioni siamo insomma un bel pezzettino, si va a rinnovo completo delle amministrazioni, quindi così come tanti altri comuni, in tutti i comuni c'è il rinnovo delle amministrazioni, quindi voglio dire il dare una cosa già preconfezionata per ulteriori 5 anni ai prossimi sindaci che verranno a governare questi territori ci sembrava quantomeno spiacevole, insomma, non logico, diciamo così. Quindi abbiamo fatto la scelta di fare una convenzione nuova che di fatto praticamente dura fino al, scusate adesso guardo, fino a aprile 2017 e che quindi dura per i prossimi 3 anni, quindi dà modo comunque ai nuovi sindaci di entrare dentro al meccanismo, di capire come funziona e poi di decidere in futuro se lasciarla tacitamente rinnovare, andare avanti per altri 2 anni oppure se cambiarla completamente. Anche in quel caso logicamente la disdetta dovrà essere fatta 6 mesi prima. Logicamente questo per dare appunto, si è fatto questo per evitare il buco nella governance di LIMAG e per dare risposta, dare una logica anche possibilità ai futuri sindaci poi eventualmente di cambiare delle cose rispetto a quelle che c'erano prima. Nella delibera, come vedete, ci sono tutti i vari soci, ci sono i soci soci pubblici, ci sono i soci delle azioni correlate e quindi viene confermata praticamente questa. L'altra cosa che viene cambiata è un pezzo che riguarda, quindi viene cambiato il fatto che viene proposto che la durata è fino al 30 di aprile del 2017, lo stesso si intenderà rinnovato per ulteriori 2 anni, mancanza di recesso si chiamava, non mi ricordo mai, comunicato per iscritto da una parte alle altre parti almeno 6 mesi prima della scadenza. Rimane il discorso dei 60%, rimane lo stesso l'impostazione che avevamo già e l'altra cosa che viene cambiata, viene messo a posto una cosa relativa alle fondazioni Cassa di Risparmio di Carpi e di Mirandola che sono tra i soci anche loro di AIMAG e questi è stata aggiunta una frase per logicamente ricomprendere nelle scelte del patto anche loro. E, niente, questo è quanto. E, a chi la parola? Preannuncio già da adesso che ci sarà nel prossimo consiglio, l'avevate visto nell'ordine del giorno, poi ne avevamo parlato in commissione, invece un altro dei patti che governa AIMAG è il patto parasociale tra il patto del sindacato, quindi i soci pubblici ERA. Anche in questo caso però invece di fare un rinnovo di 3 anni, di proporre una convenzione che durasse 3 anni, si è deciso di fare in modo che fosse abbastanza dare la disdetta, la comunicazione di che cosa si voleva fare un mese prima della scadenza, anche quella scade nel novembre 2014, perché anche in questo modo i sindaci entranti hanno subito la possibilità di decidere cosa fare nel rapporto con ERA. ci sarà il prossimo consiglio perché abbiamo perfezionato alcune cose in questa settimana e quindi non, a dire la verità stamattina era arrivata, però ormai era tardi, quindi la mettiamo nel prossimo consiglio. Camellini.
Come diceva il sindaco, la nostra quota di partecipazione in AIMAG nel complesso è abbastanza piccola, però è tutto sommato è rilevante, date anche le proporzioni del nostro comune con l'ambito che AIMAG controlla per questi servizi, il 3,69%. Quindi, come tutte le volte in cui parliamo di AIMAG, insomma, parliamo di qualcosa che per il nostro comune e i cittadini è abbastanza importante. Qui si tratta di rinnovare il patto di sindacato di cui abbiamo già parlato anche altre volte. Di fatto è un rinnovo in cui si modifica un po' lo schema, ma tutto sommato lo schema complessivo rimane lo stesso. E quindi, insomma, nelle linee principali si conferma un po' l'impianto già esistente e che ha funzionato. Tuttavia, essendo un rinnovo, questo significa che ci sono alcune linee guida, alcuni strumenti di questo patto che vengono appunto rinnovati, sono strumenti importanti, quindi vanno ricordati. E poi ci sono anche alcune modifiche che il sindaco ha già ricordato. Non ho nulla di più da aggiungere, però voglio solo ricordare alcune cose fondamentali, insomma, che ci preme ricordare. Intanto il sindacato di blocco, che viene appunto confermato, per cui insomma, la quota pubblica rimarrà almeno del 60% per quanto riguarda le azioni ordinarie. Questo chiaramente è un punto imprescindibile, è così perché lo si è voluto così e lo si conferma chiaramente. E questo sindacato di blocco si porta poi dietro il sindacato di voto e anche le sanzioni per chi viola i patti, chiaramente. Strumenti che sono secondari al primo, ma ugualmente importanti e necessari, lo capiamo bene. E per quanto riguarda invece il discorso della scadenza, che quindi si porta a 3 anni più 2 eventualmente rinnovabili, invece dei 5 anni previsti precedentemente, confermo e insomma sostengo quello che ha detto il sindaco e che è scritto anche in delibera, nel senso che avere una scadenza da qui a 3 anni è effettivamente, credo, anche un'attenzione che si dà anche alle nuove amministrazioni, all'azienda AIMAG e anche ai cittadini, nel senso che è fuori di dubbio che avere la scadenza nel periodo elettorale pre-post elettorale, che vuol dire diversi mesi tra l'altro, almeno 4-5 mesi insomma, se non 6 mesi, crea un vuoto di governance effettivo o comunque parziale, ma comunque c'è. È chiaro che stiamo parlando di un'azienda che è rilevante e importante, tra l'altro è un SPA, è un'azienda che eroga ai nostri cittadini dei servizi fondamentali, non stiamo parlando di servizi secondari, no? E quindi non si può, è opportuno evitare che si creino appunto questi vuoti in cui per alcuni mesi necessariamente occorre magari rinviare decisioni e quant'altro. E mi sembra anche opportuno fare in modo che le prossime amministrazioni, in cui ci saranno sicuramente tanti amministratori nuovi, possano a metà mandato, possano intanto entrare nel meccanismo di AIMAG, del patto di sindacato e dialogare con gli altri comuni, e poi dopo 2-3 anni, quindi a metà mandato, possano, se lo vorranno, insomma, anche rivedere questo patto e quindi anche essere partecipi di eventuali modifiche di questo patto o degli atti correlati. Quindi insomma si lascia alle prossime amministrazioni, qualunque esse siano, uno spazio di manovra nei primi 5 anni di mandato. Questo mi sembra corretto, insomma, non li lasciamo allo sbaraglio, ma d'altra parte gli lasciamo uno strumento che ha funzionato e d'altra parte gli lasciamo la possibilità anche di modificarlo fra 2-3 anni. Direi che non ci sono altre, insomma, cose che voglio aggiungere, quindi il nostro voto sarà favorevole a questa delibera.
Pietri.
Relativamente alla delibera, adesso il fatto del patto di sindacato ovviamente è un elemento di garanzia, perché ovviamente queste società gestiscono delle attività delicate, ovviamente che hanno un interesse pubblico. Il nostro elemento di critica forte riguarda appunto queste SPA, dove i comuni hanno la maggioranza, l'abbiamo sempre posto, perché ovviamente c'è un elemento anche di, come dire, di conflitto di interessi tra chi comunque deve fare profitto e chi come l'ente pubblico invece deve badare all'interesse della collettività. Per cui, ma questo è quello che abbiamo sempre sostenuto riguardo appunto le delibere AIMAG e anche il tema di ERA, perché alla fine sono comunque multiutility che gestiscono, sono aziende molto simili, ecco. Il tema di allungare il patto di sindacato di ulteriori circa 3 anni ovviamente permette ai prossimi sindaci di ragionare di questa tematica molto delicata a circa metà mandato della prossima legislatura, quindi in tutta calma, fuori da elementi elettorali che sono sempre elementi eventualmente distorsivi. È chiaro che, come dire, a metà mandato, magari un cittadino che si trova poi a votare dopo 2 anni se l'è bello che è scordato, ecco, questo tema, per cui è chiaro che fa sicuramente comodo. Riguardo il tema dei 5 anni di rinnovo automatico che noi andiamo a modificare in circa 2, io francamente lo trovo corretto. E a riguardo, permettetemi, Linda, non te la prendere, però è esattamente lo stesso ragionamento che avevo fatto con Acer, cioè nel senso, visto che comunque i nuovi sindaci devono avere la possibilità di incidere sulle politiche comunali, anche al tempo in cui è venuta, cioè non più di un mese fa, la delibera Acer, il tema politico dal mio punto di vista era lo stesso, cioè rinnovare di 5 anni, quindi blindare per tutta una legislatura le scelte di un sindaco, soprattutto di un consiglio comunale a fine mandato, non è corretto. Per cui rimandare di meno di 5 anni è chiaro che ha il suo senso. Riguardo questa delibera, ma per le premesse che dicevo, soprattutto per il tema di conflitto, insomma, di interessi che c'è tra l'ente pubblico e queste SPA, il nostro voto sarà contrario.
No, io non, su queste cose abbiamo già discusso tante volte. L'SPA vede anche comunque noi come soci, quindi il fatto di andare a definire come noi stiamo soci all'interno di queste SPA, credo che sia uno dei compiti anche delle amministrazioni. Soci che poi portano a casa anche logicamente degli interessi che vengono investiti logicamente sui servizi che i comuni erogano e che tentano di erogare. Poi la prossima settimana, quando avremo il bilancio, diremo anche che purtroppo queste risorse calano perché logicamente AIMAC tra l'altro ha avuto anche qualche problema logicamente nel contesto terremoto. Comunque avremo modo di parlare nel bilancio. Di fatto, sì. Credo che questo fosse il modo migliore per continuare, per, ripeto, garantire la governance, perché il rischio è quello poi di non avere nessun tipo di governance. E rispetto al ragionamento Acer, anche su quello ne avevamo ragionato, però diventa veramente molto complicato. L'avevamo già fatta di 3 anni, abbiamo visto che comunque diventa molto complicato perché Acer deve programmare anche degli investimenti di un certo tipo e dei lavori diventa molto difficile farlo in poco tempo, se i tempi delle convenzioni sono corti. C'è da dire che mentre il recesso da questa cosa diventa molto complicato, perché per quello che vi dicevo, io per recedere dovrei. Vengo a far saltare il patto e quindi è molto complicato recedere dall'Acer. Non è così complicato, lo dico solo perché i futuri sindaci potrebbero anche decidere di recedere dall'Acer, quindi insomma, che è molto più semplice rispetto invece a recedere da un patto di questo tipo. Detto questo, direi di mettere in votazione, quindi chi è a favore del nuovo schema di patto di sindacato fra i comuni soci di AIMAG, SPA e deliberazioni conseguenti, chi è a favore? Bene, contrari? Quindi a favore la maggioranza centro-sinistra per Campogalliano, contrari la minoranza centro-destra per Campogalliano. C'è l'immediata esigibilità anche su questa, quindi chi è a favore dell'immediata esigibilità come sopra? Ok, perfetto. Cos'altro? Sempre io? Sì. Allora, oggi stasera è così. Il quarto punto dell'ordine del giorno è modifica e aggiornamento allo Statuto dell'Unione terre d'argine alle vigenti normative. Allora, questa è una modifica che noi andiamo a porre allo Statuto dell'Unione che avevamo fatto nel momento dell'istituzione dell'Unione, quindi nel 2006, modifiche che andiamo a porre per due ordini di motivi, di fatto, anzi tre, diciamo, due insomma in generale. Uno è che l'adeguamento a quelle che sono le normative che sono intercorse a livello regionale, c'è stata una legge che appunto ha regolato anche la formazione e la funzionalità delle unioni, a normative invece non solo regionali ma anche sovraregionali, pensiamo a tutta la normativa sulla trasparenza, sull'anticorruzione, ma anche normative che sono sempre nate a livello nazionale sulla questione unioni, e poi un adeguamento. Perché a seguito del censimento è cambiato il numero dei residenti censito logicamente sul nostro territorio e quindi c'è un adeguamento del numero dei consiglieri in base al numero degli abitanti. Allora, provo a andare in ordine e poi si è colto un po' anche l'occasione logicamente per rivedere lo statuto e andarlo a semplificare o comunque a organizzare in modo. La prima correzione, infatti, è proprio una di queste. Nell'articolo 2 al comma 10 viene tolto tutto quello che riguarda il scioglimento dell'Unione e come veniva fatto, perché viene fatto un articolo 2 bis che parla proprio della durata dello scioglimento dell'Unione. Articolo che deriva appunto anche da quelle che sono le normative regionali che sono intervenute in merito a questo. Normative che, tra l'altro, logicamente, favorendo molto la formazione dell'Unione, poi tentano di non impedire, di rendere molto difficile l'uscita dall'Unione da parte dei comuni. Io non sto a leggere tutti gli articoli perché li do un po' per letti, ma li imporrò così. Così come l'adesione al recesso, quindi tutto l'articolo 3, anche questo è stato cambiato proprio prendendo anche, ad esempio, quello che veniva detto appunto all'interno della nuova legge regionale. Per quello che riguarda le materie e le funzioni dell'Unione, anche qua è stato fatto invece un cambiamento, perché di fatto sono cambiate anche le materie che possono essere trasferite all'Unione. Di fatto ci sono le materie che possono essere, le funzioni e i servizi che possono essere trasferiti all'Unione sono funzioni proprie, espressamente assegnate da disposizioni normative. Funzioni e servizi conferiti dai comuni aderenti, quindi quelli che facciamo solitamente noi, e funzioni e servizi conferiti da Unione Europea, Stato, Regione e Provincia o altri enti in conformità a quanto previsto dall'ordinamento. A tal fine abbiamo inserito, se vi ricordate, eravamo andati in Consiglio Comunale, mi sembra l'anno scorso, per andare proprio a seguito della legge sull'riordino regionale, sull'riordino territoriale, dove doveva essere individuato quello che era l'ambito ottimale, e noi siamo andati a individuare quale ambito ottimale per svolgere tutti i vari servizi, appunto quello dell'Unione. C'è il discorso appunto di quelle che sono, dovevamo individuare, anche qua se vi ricordate, quindi abbiamo trasferito nello statuto praticamente quello che avevamo individuato con quella delibera. Dovevamo i comuni individuare le funzioni amministrative fondamentali e non, e servizi sia proprio che delegati che intendono conferire l'Unione, eccetera. I servizi sono praticamente gli stessi che avevamo già messo, quello che cambia è il servizio demografico, demografici, perché non è uno di quei servizi che può essere conferito dai comuni, ma dovrà eventualmente essere conferito appunto dalla normativa subordinata. L'unica cosa che invece possiamo conferire come comune è la statistica. Abbiamo poi aggiunto, perché quando l'avevamo ragionato non c'era ancora la delibera regionale e non si parlava di protezione civile, che invece la regione individua come uno dei servizi fondamentali da conferire l'Unione, abbiamo aggiunto appunto le attività di pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi. Andiamo velocemente avanti. C'era la parte, incomincia quello che c'era un discorso di riconoscere all'articolo 16,1. riconosceva, l'Unione riconosce informazioni sulle proprie attività e logicamente abbiamo aggiunto riconosce l'informazione anche l'applicazione dei principi di trasparenza sulle proprie attività. Quindi abbiamo inserito una frase che logicamente deriva appunto da quello che è la normativa sulla trasparenza. L'articolo 17 di fatto viene tutto abolito, viene tutto tolto, si raggruppa tutto in due commi, perché di fatto noi avevamo l'istituzione e l'elezione del difensore civico, se vi ricordate, l'avevamo trasferito all'Unione. E quindi c'era tutta la normativa che riguardava il difensore civico. È intervenuta anche qua la normativa nazionale che impone di fatto ai comuni di non dotarsi di un proprio difensore civico. Era incerto, quando noi avevamo fatto questa scelta, se rientrava in queste anche le unioni, e imponeva questa normativa ai comuni. Ripeto, non si capiva bene se c'era lo stesso obbligo anche per le unioni, quindi noi avevamo già di fatto efficientato il nostro sistema conferendo all'Unione. Si imponeva ai comuni di trasferire la funzione di difensore civico a livello provinciale, quindi di avere un unico difensore civico. Quindi noi abbiamo tolto tutto questo perché è emerso che anche le unioni, poi si è capito che anche le unioni dovranno avvalersi di questo, e quindi abbiamo scritto che l'unione può avvalersi dell'ufficio del difensore civico nelle forme e nei casi consentiti per legge. Quindi anche qua andiamo ad adeguarci a quella che è la normativa sovraordinata. C'è poi l'articolo 19, che è quello famoso, che rivede il numero di consiglieri presenti all'interno del Consiglio dell'Unione. Il numero dei consiglieri, come sapete, è definito per legge e cambia in base, è stabilito in base al numero dei residenti, il numero dei residenti ai censimenti. E l'Unione è di fatto equiparata ad un ente locale con lo stesso numero di abitanti, quindi è equiparata al comune che ha, a un comune che ha 101.000 abitanti. Infatti, al censimento del 2011 risulta che l'Unione sia di 101.000 e rotti abitanti, e quindi si passa dai 30 membri attuali nel Consiglio a 32 membri. Di questi 32 membri più il sindaco, più il presidente, scusate. Di questi 32 membri, quindi l'aumento di 2 membri, di fatto si è deciso, perché sono i 2 comuni che sono aumentati di più demograficamente, di darne uno al comune di Carpi, quindi il comune di Carpi passa a 16 membri, di cui 15, no, scusate, 5, 15, 16 membri, stavo leggendo un pezzo di quella parte. 16 membri, di cui 5 eletti dalle minoranze, mentre il comune di Sollievo passa da 6 a 7 membri, di cui 2 eletti dalle minoranze. Quindi si è dato un membro, un consigliere in più alle minoranze, un consigliere in più alla maggioranza. Poi si è dato risposta anche qua a un inghippo che poteva derivare da una cosa che avevamo, erano il comma 4 e il comma 5, che di fatto poteva mettere in difficoltà il Consiglio dell'Unione. Nel caso in cui uno dei 4 consigli comunali, pensiamo se fosse successo su Carpi, non avesse eletto i consiglieri, non era previsto nessun tipo di. Si aspettava finché non venivano eletti, diciamo così. Questo logicamente poteva mettere in difficoltà poi il lavoro dell'Unione, e quindi anche in difficoltà tutti i servizi delegati all'Unione. Quindi si è deciso di togliere, di mettere il comma 4, cambiare il comma 4 e il comma 5, dicendo che per i comuni che non provvedono all'elezione diretta dei propri rappresentanti, di fatto si mettono dentro, vengono automaticamente inseriti all'interno del Consiglio dell'Unione i rappresentanti di maggioranza e di minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti individuali. Quindi i primi, quelli che hanno più preferenze, vengono cooptati, diciamo così, senza passare invece dalla elezione del Consiglio Comunale, voi sapete che è così che si deve fare. In Consiglio dell'Unione. Logicamente, se succede questo, il Presidente dell'Unione deve dare comunicazione alla Prefettura e al Presidente della Giunta. L'altra cosa che poteva essere alquanto spiacevole era che un consigliere decidesse di uscire dal Consiglio del Comune per qualsiasi motivo e rimaneva nel Consiglio dell'Unione, quindi veniva meno, diciamo, quel rapporto che, non diciamo, veniva meno il rapporto che lega attraverso i consiglieri eletti in Unione, l'Unione con il Consiglio Comunale. Quindi abbiamo scritto che nel momento in cui uno cessa per qualsiasi motivo dalla carica in Consiglio Comunale, cessa anche dalla propria carica all'interno del Consiglio dell'Unione. Scusate, vado avanti. Dopodiché direi che le altre modifiche potevo mettermi un segnalibro, ma c'è l'altro pezzo che l'articolo 33 chiedono doveri, condizioni giuridiche e indennità dell'amministratore dell'Unione. Di fatto noi abbiamo, di fatto si faceva già così, anche se nello statuto era scritto diversamente. Comunque, noi nello statuto avevamo previsto, mentre avevamo previsto che gli assessori, quindi sindaci o qualsiasi altro assessore, nello svolgimento dell'attività all'interno dell'Unione non percepisca nessun tipo né di indennità né di rimborso, si era deciso, per favorire anche la partecipazione, invece di dare un gettone di presenza ai consiglieri che partecipavano al Consiglio dell'Unione. Come voi sapete, non è più possibile fare questo per legge, e quindi di fatto abbiamo tolto tutto il comma 2, che era quello che appunto stabiliva come venivano dati questi compensi, l'indennità dei costi. Così come altro titolo che ha subito logicamente delle grosse modifiche è il titolo quinto, che è il sistema dei controlli interni, che è stato adeguato, e interni disciplinari, che è stato disciplinato logicamente, è stato adeguato a quelli che sono i nuovi regolamenti che abbiamo tra l'altro appena approvato, sia sulla trasparenza, sull'autocertificazione, sui controlli, quindi tutta una serie di regolamenti che prima non avevamo, che adesso avevamo. Prima questi controlli venivano fatti in base a quello che c'era scritto nello statuto, adesso logicamente vengono fatti in base a quello che c'è scritto nel regolamento. Dallo statuto si demanda agli appositi regolamenti l'applicazione di queste norme, che è anche più logicamente più corretto. All'epoca, visto che non c'erano le tempistiche per fare i regolamenti, si rischiava di avere un buco in questo tipo di controlli, si è scelto di mettere all'interno del statuto, perché così erano immediatamente eseguibili, insomma, diciamo così. Quindi non ve li sto a dire, perché sono proprio tutti quelli che sono. L'altra cosa che siamo andati a modificare è stato sul direttore generale. Noi avevamo previsto un articolo 47 dove si diceva che l'Unione ha un direttore generale. Poi abbiamo deciso, invece, perché poi questo è successo di fatto, adesso il direttore generale viene svolto dal segretario, insomma, quindi c'è una cosa. Abbiamo scritto, per evitare poi di dare un incarico a tutti i costi a una persona diversa che non sia il direttore generale, che l'Unione può avvalersi di un direttore generale, quindi una scelta più libera, piuttosto che può avvalersi, che ha un direttore generale. E poi gli altri sono appunto piccole modifiche che, ripeto, sono adeguamento rispetto a quelle che sono le normative o i regolamenti che sono stati approvati in altra sede. Abbiamo deciso di fare questa modifica adesso. Uno dice: ma perché non la fate fare i prossimi? Perché comunque si creava anche qua, andiamo alle votazioni il 25 di maggio, per due comuni su tre che vanno alle votazioni, perché 9 sapete che è sfasato rispetto a noi, c'è il doppio turno, quindi c'è anche una probabilità di andare ulteriormente avanti. L'insediamento, i consiglieri devono essere eletti, direi, nel primo insediamento del consiglio, nel secondo insediamento del consiglio comunale, però voi capite che i tempi diventavano molto lunghi, quindi rischiavamo anche di avere delle dei buchi, dei vuoti, e poi soprattutto di non riuscire a integrare subito i due consiglieri e il numero dei consiglieri dell'Unione. Quindi insomma abbiamo deciso di farlo in questa legislazione, a fine di questa legislazione, per questo motivo. A chi la parola? Pietri.
Beh, riguardo al tema dell'Unione, voi sapete che noi siamo sempre stati critici. Credo che insomma questo gruppo, il mio gruppo consigliare, abbia ancora il dovere di portare avanti l'impegno che si è preso 5 anni fa, appunto di sollecitare e portare all'attenzione del Consiglio Comunale gli elementi di critica riguardo questa scelta. Critica che in sintesi riguarda appunto l'elemento della rappresentanza, cioè di fatto noi demandiamo a un ente di secondo livello gran parte della gestione delle nostre attività, quando in realtà quelli eletti sono quelli che siedono in questo Consiglio Comunale. Quindi insomma diciamo che questo Consiglio Comunale viene limitato nelle sue funzioni e appunto gran parte delle attività vengono demandate a questo ente di secondo livello. Quindi è chiaro che non vedendo almeno 5 anni fa una visione chiara del futuro, cioè una visione poteva essere facciamo un percorso di unione per